sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Quarta Parete, il teatro in radio. Io sono Andrea Cavazzini e questa è Radio Sonar. E intanto ringrazio ovviamente Claudio Bernabucci che mi assiste come sempre magicamente alla console. E allora, nonostante l'onda di commozione per la scomparsa di Gigi Proietti, che ci pervade ancora, insieme al ricordo delle immagini delle esequie celebrate giovedì scorso, ancora presenti nella nostra memoria, che hanno toccato i luoghi simbolo della sua Roma, come il Campidoglio, il suo Globo, il teatro che il maestro ha fortemente voluto, non possiamo esimerci anche questa volta, anche grazie agli ospiti che avremo in questa puntata, ricordarlo una volta ancora con l'affetto che merita. Un uomo e un artista universale, amato dal pubblico, dagli amici e dai colleghi di lavoro, ma senza distogliere l'attenzione dalla difficile situazione che sta vivendo il teatro, anche a seguito dell'ennesima chiusura dettata dal penultimo DPCM. E quindi continueremo a fare rumore nella cifra che più ci appartiene, con garbo ma anche con determinazione ed un pizzico di insofferenza, che ormai ha preso il sopravvento per chi per mesi è stato privato a causa del blocco, misura ovviamente necessaria per l'emergenza, per contenere l'emergenza sanitaria, della possibilità di lavorare, e che per un breve periodo ha sperato che si potesse quantomeno tornare ad una parvenza di normalità. Molti teatri, come sappiamo, hanno avviato una programmazione, e questo vuol dire impegni economici da parte dei direttori artistici non indifferenti. Un comparto, quello dello spettacolo, messo a dura prova anche dai ritardi dei pagamenti delle indennità. Addirittura, come sapete, c'è chi ancora non ha percepito nulla o solo parzialmente. Insomma, indennità promesse, messe nero su bianco, eppure non ancora ottenute. Ecco, e poi vorrei spendere due parole anche per i giornalisti dello spettacolo, categoria alla quale mi onoro di appartenere, a quelli che hanno il compito di raccontare questo mondo. Giornalisti che a vario titolo si occupano di uffici stampa, di teatri, di compagnie, di festival, e oggi chiaramente ne avremo anche una, e poi critici, molti dei quali sono dei freelance, a volte con contratti precari già messi a dura prova durante il precedente lockdown. professionisti che hanno avuto e che continuano ad avere un ruolo fondamentale nel veicolare informazione e conoscenza. Come ha sostenuto Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa San Paolo, senza il valore della cultura non c'è ricostruzione possibile, non c'è ritorno alla normalità, non c'è futuro. E io aggiungo che se muore la cultura, muore il nostro paese. Se, come dicono tutti i testi di economia, ogni paese deve mettere a frutto le proprie risorse cercando di sfruttarle al meglio, allora noi italiani abbiamo l'obbligo morale di promuovere e sostenere in tutti i modi la cultura. E adesso un brevissimo spot di 15 secondi e poi uno splendido brano dei Coldplay. A dopo.
Una mamma con la sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, continuiamo ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. Dona ora a 30 ore per la vita al 45580.
Allora, eccoci qua, tornate in diretta dopo questo splendido brano dei Coldplay che si chiama Paradise. E allora abbiamo il primo ospite di questa puntata, è un attore, regista, doppiatore, uno di quelli che sul palcoscenico si sente e soprattutto si vede. È stato docente all'Accademia Silvio D'Amico, ha lavorato con i più grandi, da Giancarlo Sbragia a Caprioli e poi Lavia, Bosetti, Ronconi, Squarsina, insomma la lista è lunga, nomi tutelari del teatro. Recente vincitore di un premio Flaiano per due volte, l'ultima quest'anno alla Carriera, e oltretutto lo definiamo anche un eccelso cantore di Ovidio, ma lui è anche uno che è sempre stato in prima linea nelle battaglie della categoria, infatti è anche socio fondatore dell'IMAIE, ovvero il nuovo istituto mutualistico artisti, interpreti e esecutori. Saluto e ringrazio con grande piacere Edoardo Siravo. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno, grazie per questa intervista.
Va bene la presentazione, ti piace, ti è piaciuta?
Molto bella la presentazione, l'unica cosa è che io sono stato docente non alla Silvio D'Amico, ma in altre scuole sparse per l'Italia.
Vabbè, però insomma però sei stato qui docente, io sono questo anche, rimane.
Ecco, e se mi sono dimenticato, ti sei dimenticato soltanto sono attualmente il presidente della Fondazione Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica.
E questo lo aggiungiamo, perfetto. Allora, senti, intanto la prima cosa che ti chiedo a caldo, ovviamente tutti, come ho detto anche in inizio di trasmissione, siamo ancora un po' tutti coinvolti emotivamente in questa grande scomparsa, quella di Gigi Proietti. Ecco, vuoi dare un tuo pensiero, caro Edoardo?
Guarda, io penso, come quest'anno, questi giorni mi hanno chiamato, avendo io lavorato con lui tanto, ho fatto la prima puntata del Maresciallo Rocca con lui, poi mi ha fatto la regia di uno spettacolo comico, divertentissimo, che si chiama Non ti conosco più, con la Collo delle Conviviani, eravamo i tre primi attori, di questa c'era anche la Sofia, insomma, una bellissima compagnia, lui fece una regia splendida. È quello che posso dire sinceramente di questo, e poi tra altre cose abbiamo amici in comune con cui passavamo il Natale, il Capodanno, quindi insomma è stata una persona che ho frequentato molto volentieri. Posso dire la cosa più importante, che come lo vedevano gli spettatori o quelli a teatro o in televisione, così era nella vita. Questa è la cosa più bella, secondo me,
questa grande capacità di empatia, no?
Bravo, proprio era empatico, tanto è vero che io ho tanti amici in questo momento che non riescono a riprendersi da questo lutto, perché proprio era il rapporto, era empatico. Tra le altre cose, credo che verrà anche da voi ospite, non so se lo posso annunciare prima, comunque verrà uno che ha lavorato tantissimo con lui e con me.
Marco Simeoli,
ecco, che
dopo Marco sarà con noi,
Marco l'ha vissuto ancora di più, perché ha fatto la sua scuola, ha lavorato tanto, cioè io sono ovviamente più grande, per cui l'ho conosciuto nel corso della carriera, però insomma credo che vi confermerà questa cosa che vi dico, che sia che lui appunto non riesce nemmeno a riprendersi neanche lui, e soprattutto che Gigi era quello che era nella vita.
Ecco, Edoardo, in realtà quello che voglio dire è, riconosciamo i grandi meriti artistici, professionali di Gigi, insomma quelli non si discutono, però quello che veramente ha coinvolto la gente, ha toccato, è proprio questa sua grande capacità umana, cioè che veramente non è così comune, no? Se ci pensiamo.
No, assolutamente no. Era... poi ci avevamo tutti un po' figli della stessa età, per esempio mia figlia è amica di Carlotta, insomma, quindi sono
Silvia, che
Carlotta
sentiremo dopo, oltretutto.
Ah, ecco, sì, vedi, sono il primo della lista. No, anche Silvia, cose, appunto, che fin da bambini piccoli si vedeva.
C'era una frequentazione,
però voglio dire, quindi questo era un po' al di là del... Questo è quello, però chiunque ho sentito, anche chi magari lo ha visto soltanto per lavoro, cose, conferma questo fatto che era una persona empatica, come dici tu.
E poi era immediata, no? Voglio dire, la capacità di entrare subito in relazione con le persone. Era uno che non se la tirava, diciamo così, dai.
No, diciamo così. Poi gli ultimi anni, ovviamente, perché poi quando cominciano un po' i guai della salute, poi magari era un po' più... Ma se no lui stava lì fino alle 4 del mattino, e chiunque andava lì gli cantava una canzone.
Amava stare a tavola con gli amici, no?
Sì.
Senti, allora Edoardo, abbiamo giustamente anche dato un ricordo del grande Gigi, però vorrei adesso un po' virare su dei temi che ovviamente ci stanno un po' tutti a cuore, voi che insomma è il vostro lavoro, noi che lo raccontiamo in qualche modo, ed è questa difficoltà, no, del teatro che sta vivendo, che naturalmente era già una situazione che si stava un po' portando avanti da anni, ma che con questa pandemia indubbiamente ha aperto il vaso di Pandora, no Edoardo? Allora io parto da una dichiarazione, sono andato a spulciare una dichiarazione di Paolo Grassi, benemerito, del 46, che diceva esattamente questa cosa. Noi vorremmo che autorità e giunta comunali, partiti e artisti si formassero questa precisa coscienza del teatro, considerandolo come una necessità collettiva, come un bisogno del cittadino, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco. Quanto di mai più attuale?
No, questo lo diceva Paolo Grassi, io sono nato, sono un nipote. Sì, lo so, ma sono un nipote di quella gente lì, un figlio di quella gente lì, per cui nelle mie Ne ho fatto anche delle lotte sindacali, sì, in cui il mio scopo è sempre stato questo, quello di dare delle regole a questo settore. Invece purtroppo la battaglia è stata persa da me e anche da altri, ovviamente. Hanno vinto, diciamo, un po' i mediocri, a cui conviene che non ci siano regole, e in questo sono stati molto, tutti quanti gli sono andati dietro, insomma, certo, per anni e anni. Adesso non voglio mettermi a parlare del ministero, delle cose.
No, vabbè, evitiamo, comunque, perché sennò ci porta lontano.
Ecco, appunto, ci porta lontano, però veramente noi non abbiamo... Non abbiamo noi come categoria.
Ma tu pensi anche, anche per colpa di troppe divisioni interne, secondo te?
Beh, sì, troppe divisioni interne, i sindacati che...
Cioè non si riesce a parlare di una voce comune, voglio dire, alla fine, perché io poi seguo i social tantissimo e ognuno se la canta a modo suo alla fine.
Sì, sì, no, no, ma questo sono d'accordo con te, c'è veramente un... non siamo mai riusciti a compattarci come categoria, quindi per prima cosa siamo noi che siamo
al di là delle
colpevoli,
assenze delle istituzioni. Dopodiché, perché questo è acclarato, no Edoardo?
Questo è acclarato, i primi colpevoli siamo noi, che non è... c'è stato un periodo una vent'anni fa, trent'anni fa, diciamo, ci sono stati grandi attori che avevano fatto un sindacato, che si stavano acquisendo i propri diritti, le regole, le cose. Dopodiché lì è cominciato un lento declino di cui siamo tutti responsabili, con alcuni abbiamo cercato di resistere e di dare delle regole. Adesso, secondo me, l'unica cosa che io ho consigliato per questa pandemia non è tanto adesso al di là di tutto gli aiuti, il vero grande aiuto che ci dovrebbero dare è darci delle regole. Prima di tutto definire chi sono gli attori professionisti e chi non è attore professionista.
Certo.
E in questo forse stanno mettendo in campo una legge al Parlamento, il registro degli attori.
Insomma, quanta fatica, Edoardo.
Quanta fatica per una cosa di una normalità. E poi da lì si deve ricominciare, riportare il pubblico a teatro, a fargli vedere dei belli spettacoli, anche questo è importante. Se tu vai a Londra, sì, alle 2 del pomeriggio vedi la fila dei ragazzini dalle scuole che vanno, invece da noi per portare una scuola a teatro bisogna litigare.
È complicato, diciamolo, è complicato, insomma, no?
Sembra
che ti fanno quasi un favore, voglio dire, alla fine.
Sì, per fortuna i professori ancora resistono, nonostante poi noi gli facciamo pure gli spettacoli brutti, perché arriva la prima compagnia filodrammatica, loro leggono Antigone, vanno a vederle ed è fatto male. Per questo io invito tutti gli attori, i professionisti bravi, a mettersi in impegno anche per creare il pubblico del futuro.
Mettersi in gioco in questo senso?
Sì, sì, io a un certo punto ho cominciato a fare gli spettacoli anche creati apposta per le scuole, perché mi sembra che bisogna comunque in qualche modo
muoversi,
proseguire,
dare testimonianza in questo senso, ecco.
Assolutamente sì, perché sennò veramente
uscire dal particolare, sei d'accordo?
Bravo, sì, 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 sono d'accordo, nel senso che ognuno poi si fa i cavoli suoi, ma pure anche con falsità, con ipocrisia.
Ma questo è tipicamente italiano, perdonami questa cosa, Edoardo,
sì,
è un brutto vezzo.
No, no, è così, però appunto, infatti la crisi di questo mestiere
sistemica,
è molto particolare in Italia, cioè
certo,
in Francia, in Germania, in Inghilterra, gli attori sono gli attori, non si toccano. Invece da noi chiunque fa un grande fratello diventa attore.
Questi sono altri discorsi che ovviamente, insomma, poi ci creerebbero troppi nemici, insomma, no? Però
non so, però è così,
è
che
così.
Tanto io sono arrivato.
No, vabbè,
quindi,
ma che,
posso dirle certo.
No, Edoardo, senti, io ti ringrazio, grazie della tua partecipazione, della tua testimonianza soprattutto. Naturalmente speriamo di vederci nelle sedi che più ci piacciono, il teatro.
Certo, il teatro. Quando ci sentiamo, li facciamo. Io adesso ero a Ravenna a fare uno spettacolo, stavo facendo il Faust di Goethe, purtroppo l'abbiamo dovuto interrompere, lo faremo a ottobre, novembre prossimo, speriamo. E la prossima volta faccio uno spettacolo a Roma, vi chiamo così,
molto,
oppure anche
molto,
in Italia.
Con grande piacere, Edoardo. Ti abbraccio e naturalmente buon teatro.
Ti abbraccio forte.
Ciao, Edoardo.
Salutami Marco Simeone e anche mia figlia, che è una cosa che...
Ti ringrazio tanto, buona giornata, ciao Edoardo. Ciao,
grazie.
Ciao. E allora, grazie ad Edoardo Siravo, ci siamo un po' allungati, ma adesso recuperiamo con questo bel brano di Peter Gabriel, Red Rain. Eccellente brano del 1986 addirittura di Peter Gabriel, Red Rain. Torniamo con un ospite. Prima abbiamo sentito Edoardo Siravo, un grande attore, e adesso sentiamo una straordinaria giornalista. Io l'adoro, lei lo sa, insomma, non neanche mi nascondo più di tanto. Lei è una giornalista, si occupa di ufficio stampa, è una grande professionista, si occupa del teatro dei Serbi, del teatro Lo Spazio, e poi segue anche altri grandi attori, per esempio Elena Ervigo. E quindi saluto con grande piacere Maresa Palmacci. Buongiorno Maresa!
Buongiorno Andrea, ciao a tutti e grazie per questo invito e questa presentazione.
No, sa, ma io non mi risparmio mai gli aggettivi nei tuoi confronti, cara Maresa.
Io continuerò sempre a ringraziarti.
Vabbè, ma io pure, perché noi ci facciamo i complimenti a vicenda, come al solito. Allora,
assolutamente.
Senti, veniamo al punto. Intanto un velocissimo pensiero, perché poi vorrei parlare anche di altre cose con te, ovviamente su Gigi, perché ovviamente è una scomparsa che ha toccato tutti, non solo gli addetti ai lavori, ma tutto il pubblico, insomma, tutti i cittadini, la gente comune, no? Era amato.
È proprio
da
questa reazione del pubblico che dovrebbe farci riflettere, no? Su quanto tutti i grandi attori, i veri grandi attori, alla fine il vero e proprio giudice, no? di un artista è il pubblico, e vedere una risposta di questo genere da parte di tutti, della comunità, di tutta Italia, ma la cosa che mi ha proprio colpito è anche...
E dalla misura della sua grandezza?
Sì, dalla misura della sua grandezza, ma anche proprio chi... Ho visto anche amici che di solito non vanno a teatro, che non sono amanti del teatro, eppure erano provati da questa scomparsa. E da qui che si misura la grandezza di un artista, e penso che comunque dietro un grande artista di questo tipo ci sia una grande persona. Alla fine... di scena, o comunque esce fuori quello che poi è la vera umanità.
Certo, personalità. Al di là della maschera, al di là della maschera.
Sì, al di là della maschera e la grandezza di un uomo. Io ho avuto modo di conoscere di sfuggita,
sì,
a una conferenza stampa del Globe.
Sì, sì, anch'io l'abbiamo sfiorato un po' tutti, insomma, ecco.
Sì, quando lavoravo al Teatro di Roma e si vedeva proprio, si percepiva la grandezza umana, sì, oltre che professionale. E quindi è stata una grande perdita, e credo che giustamente resterà unico nel
panorama.
Non ci sarà teatrale, no. Ed è giusto
credo
che non
ci sia. Ci sia stato lo stampino, l'hanno già buttato, guarda. Maresa, senti,
è giusto che
allora,
determinate personalità siano uniche, insomma.
Adesso vorrei fare discorsi un po' più, diciamo, meno nobili, perché quando parliamo ovviamente di grandi personalità è chiaro che mettiamo il vestito migliore. Adesso invece torniamo un po' con i piedi per terra e parliamo di un tema che ovviamente sia, ne abbiamo parlato tante volte, oltretutto in altre circostanze, ci tocca molto, che è quello del momento di crisi del teatro, no? Che era già in realtà in crisi prima, ma insomma questa pandemia ha scatenato veramente in tutti i suoi effetti devastanti. Dimmi te,
assolutamente,
il tuo pensiero.
Assolutamente. Già c'era stata una ripartenza, ma quasi una falsa ripartenza. Comunque ci stavamo provando, no? a ripartire, ma soprattutto per giustizia anche nei confronti del pubblico, il pubblico che ha bisogno, gli appassionati di teatro, ma non solo, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di tornare a teatro, e quindi era quasi una missione nei loro confronti, provare a ricominciare, a riprendere, nonostante le condizioni erano complicate per quanto riguarda appunto il distanziamento e le varie procedure e norme anti-Covid. Adesso questo secondo stop forzato è pesante da sopportare, appunto perché non sono stati fatti determinati sforzi anche appunto a livello produttivo, organizzativo.
Certo, e no, ci sono stati quindi, tanti investimenti, i direttori artistici si sono impegnati, insomma c'è stata la disponibilità anche degli artisti, a volte anche a non essere retribuiti, no? Proprio perché c'era questa voglia di tornare.
Di tornare, di lasciare anche un segnale di positività, di rinascita. Secondo me appunto il teatro, l'ho ripetuto più volte in questi giorni, è un pronto soccorso dell'anima. Cioè, alla stregua di un ospedale, non è meno importante, ci sono tante persone che hanno bisogno, soprattutto in un periodo di difficoltà come questo, perché ci guardiamo intorno veramente cioè quella che è l'emergenza sanitaria, le problematiche sociali, economiche, è un periodo di buio. E
però,
mai come in questo momento.
Però Maresa, perdonami,
di...
cioè, fa un po' rabbia, sì. No? Adesso. Ovviamente non siamo qui a polemizzare con le misure,
no,
per
no,
carità,
no, è inutile,
però
non è inutile
colpisce
farlo.
Quando si chiudono i teatri, i cinema, i luoghi comunque dell'anima, come tu giustamente l'hai ribattezzati, sì. E poi magari vedi le vie del centro piene di gente. Allora,
piene di gente?
Ecco,
sì,
allora
sì,
qual è il
ridicolo,
senso, qual è la ratio? Qual è la ratio di questo intervento?
Perché secondo me appunto negli anni abbiamo trascurato l'importanza del settore culturale.
Al di là della superficialità anche dei comportamenti, perché questo bisogna anche sottolinearlo, sei d'accordo?
Sì,
dei comportamenti individuali.
Individuali, siamo dei pazzi, perché comunque a teatro, così come al cinema o nei luoghi di cultura in generale, erano dei luoghi assolutamente sicuri, perché assembramenti di questo tipo che si vedono appunto nelle foto delle strade romane o di altri luoghi d'Italia assolutamente non potevano avvenire in teatro, perché c'era la misurazione della temperatura, posti distanziati, si stava con la mascherina, c'era la tracciabilità, bisognava lasciare.
No, poi ce lo dicono anche le cifre, Maresa, perché poi insomma
le cifre da quando da giugno ad ottobre
su 350.000 spettatori un solo contagio. Esatto.
Un solo contagio, erano luoghi estremamente sicuri, e poi ecco appunto la gente se vuole assembrarsi comunque si assembra in altri modi, quindi è assolutamente una scelta ingiusta quella di chiudere, poi per i primi a chiudere, neanche a dire vabbè proviamo, no? I primi a chiudere i luoghi di cultura, e questo deve farci riflettere su quanto in questi anni comunque il sistema culturale italiano sia stato trascurato, viene considerato come l'ultimo
rispetto
dei
a 30 anni fa, sei d'accordo? 30 anni fa forse c'era un approccio diverso proprio da un punto di vista culturale, ma anche
30
di chi
anni
ci
fa non lo so, perché non ho ancora io 30 anni,
certamente, però questo sicuramente... te lo posso dire io, 30 anni fa era molto diverso, 30-40 anni fa c'era proprio un approccio diverso alla cultura in generale, adesso naturalmente si è tutto depotenziato, si è tutto un po' sminuito.
Sì, viene considerato un settore inutile, quando in realtà, ti ripeto, non è meno importante di quello sanitario o non so, economico, potrebbe essere veramente, poi in un paese come l'Italia, con tutte le ricchezze storiche, il patrimonio storico culturale.
Potrebbe essere un grande volano economico.
Potrebbe essere, dovrebbe essere quasi il faro, no?
Certo.
Dell'economia italiana. E quindi secondo me bisogna ripartire da qui. Ognuno con i propri strumenti bisognerebbe lavorare affinché torni ad essere il settore di punta.
Quindi una presa di coscienza in questo senso?
Assolutamente, secondo me è necessaria. Spero che poi, come siamo stati i primi a riaprire, possano essere i primi a chiudere, possono essere i primi a riaprire. La vedo difficile.
Beh, sì, insomma, perché anche...
La vedo difficile appunto per il fatto che questo settore non venga considerato necessario dal nostro governo, purtroppo.
Maresa, allora io ti ringrazio di questa tua testimonianza.
Grazie a te, Andrea.
Hai aggiunto
sempre
un altro mattoncino un po' nel nostro percorso così anche di elaborazione di questo problema, di questo momento difficile. Noi ovviamente ci sentiremo perché ci saranno tante occasioni. Ti abbraccio forte.
Assolutamente sì, anche io un saluto a tutti gli ascoltatori.
E ti auguro una buona giornata.
Speriamo di vederci presto.
Assolutamente.
A teatro, anche te.
Un abbraccio Maresa, ciao,
a
ciao,
voi, ciao.
Ciao,
grazie, ciao.
Ebbene, questa era Maresa Palmacci, giornalista, ufficio stampa di tanti spettacoli e teatri, e adesso ci prendiamo una pausa musicale con una grande artista italiana, ovvero Giorgia, con Nessun Dolore.
Perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso. Combattuto fra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza.
In diretta su Radio Sonar, questo è Quarta Parete, il teatro in radio, e adesso un altro ospite, un'attrice. Quando si dice buon sangue non mente, mai detto fu più giusto, perché lei è figlia d'arte, ma i galloni se l'è guadagnati sul palcoscenico attraverso lo studio, la determinazione, il sudore e naturalmente il talento. La scorsa stagione ha avuto grande successo con La cena delle belve, ha recitato insieme anche al papà ma anche alla mamma, che definisce preziosi e pesantissimi gioielli faticosi da portare. Saluto e ringrazio Silvia Siravo. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti, che bella presentazione, grazie.
Grazie, grazie a te. Allora, come andiamo? Insomma,
che meraviglia.
La prima cosa che ti vorrei chiedere, ma ho chiesto anche a papà, perché papà l'ho sentito prima,
Vi siete sentiti, vero?
Ci siamo sentiti, è stato splendido come sempre.
Bene.
Ho sentito una giornalista, Maresa Palmacci, e adesso ovviamente da te iniziamo con un ricordo del grande Gigi.
Che dirti?
Perché
conoscevo...
poi tu hai, insomma, la tua amicizia con Carlotta, dobbiamo dirlo.
La mia amicizia con Carlotta, con Susanna, anche io le conosco, eravamo bambine, insomma, in tante occasioni viste e frequentate, perché i nostri appunto genitori sono stati amici, quindi
si sono
tante cene, tante belle occasioni, perché devo dire che Gigi e tutto anche quel gruppo di amici era molto... pieno di vitalità, di giocherellone, erano meravigliose cene dopo spettacolo, magari dove si cantava, si giocava, insomma sono stati bei momenti.
E di quindi, condivisione. Insomma,
tanti bei momenti di condivisione. Poi Gigi ha lavorato anche con sia con mio padre ma anche con la mia mamma in teatro, facendo una regia di uno spettacolo. E mi ricordo, se devo raccontare un aneddoto,
ma dai,
mi viene quando da bambina ero proprio piccina, avevo avuto 6 anni così, e io andavo sempre, seguivo la mia mamma sia in tournée sia magari alle prove degli spettacoli, e a questo mi ero appassionata moltissimo perché era un Feidò, La pulce nell'orecchio, ed era molto divertente, quindi per me bambina era uno spasso, diciamo. E però seguivo le prove in maniera appunto molto appassionata, tanto che a un certo punto Gigi fece provare una scena in cui gli attori dovevano recitare, intanto piegare una tovaglia, e questa scena non riusciva. Ma Gigi non solo era uno straordinario artista, attore, ma era anche molto meticoloso e di grande aiuto per gli attori scritturati da lui, insomma. E stette 5 ore a rifare questa scena.
Con grande pazienza,
grande disponibilità, grande poi generosità, modo carino di avvicinarsi agli attori, capito? Perché non tutti i registi poi lo fanno, no? Con il garbo, senza metterli in difficoltà di fronte agli altri. Tanto è vero che appunto durante questa prova il resto della compagnia andò a fare spese, si allontanarono perché non finiva mai. Io bambina, 6 anni, rimasi a fissare questa ripetizione di scena già fin da bambina, sì.
Perché e quindi ti sei nutrita anche di questa atmosfera, no? Magica.
Esatto, è stata una bellissima possibilità. Gigi è veramente, è un, come ha detto Carlotta, un dolore condiviso.
È vero.
Di tutti, nel senso di ma lo senti, lo vedi, non so, l'altro giorno stavo intorno a Piazza del Popolo nel tentativo di dare un ultimo applauso a Gigi e c'erano i poliziotti che ti si giravano e facevano, no, tutti gli volevamo bene.
Una partecipazione popolare incredibile.
Popolare assoluta, è riuscito a
passare. Ma al di là poi delle sue meriti artistici, voglio dire, no, Silvia? Al di là dei meriti artistici, cioè proprio l'umanità trabordante di quest'uomo.
L'umanità, la generosità, assolutamente, il modo di comunicare,
non diceva mai no a nessuno praticamente.
Esatto, lo si vede in tutte queste centinaia di foto che sono state postate, no? Con lui sempre sorridente, adesso accanto a tanti e tanti, quindi anche se sei proprio un'attenzione nei confronti del prossimo, e poi che dire, cioè veramente
un
artista, un gigante sulla scena,
bene.
Da rimanere incantati proprio.
Senti Silvia, allora torniamo a cose, diciamo, tra virgolette, meno nobili, insomma, perché naturalmente parlare di un grande come Gigi è sempre un po' difficile, c'è sempre un po' di pudore. Adesso ci sporchiamo le mani invece con una questione che ovviamente ci sta a cuore a tutti, cioè voi che lo fate, il teatro, noi che lo raccontiamo, c'è questa situazione di grande crisi, di grande difficoltà, no? Con la chiusura, con l'ennesima chiusura, no? Tra l'altro tu hai detto una cosa che mi ha molto colpito, no? E devo dire, mi piace molto: il teatro è fatto di carne. Questo anche un po' per sgomberare, no? Questa certa narrativa che ci vorrebbe proiettare sul digitale, sullo streaming, tutte queste cose un po', insomma, che sono un po' fredde.
Che lo
no?
snaturano, certo.
Esattamente.
Certo.
Ecco, un tuo pensiero su questo momento. Perché poi il teatro è carnalità, no? È sangue, sudore,
è
la polvere sul palcoscenico.
È un'esperienza di condivisione, il teatro. Del pubblico, degli attori, si può fare solo in presenza. Non dico che in questo momento in cui appunto abbiamo
questa pandemia,
terribile virus e quant'altro che ci costringe a casa, non si debbano trovare altri mezzi, anche se non altro per in qualche modo far magari anche al pubblico non abituato ad andare a teatro, può essere anche il modo per far conoscere, inventarsi un po' di alternative, usare quello strumento per veicolare anche come dire delle esperienze teatrali non sarà la stessa cosa, però si mantengono un po' vivi gli artisti e si incuriosisce anche magari chissà un nuovo pubblico che un domani potrebbe anche venire a teatro, però non è il teatro,
non cioè è il teatro. È un surrogato, guarda, possiamo dirlo che è un surrogato.
Sì, ma io mi sono accorta quest'estate, no? Dove comunque abbiamo lavorato, tra l'altro anche più del solito quasi, non so, perché noi abbiamo preparato uno spettacolo non sapendo bene dove andare a parare, non sapevamo bene quale potesse essere il nostro futuro, poi abbiamo detto intanto facciamo questo, nella ristrettezza di mezzi, questo lavoro. E poi alla fine si è potuto fare, portare in giro, all'aperto era più facile. E devo dire che poi veniva tanta gente assetata, proprio affamata di teatro, non so come dire, forse già con alle spalle la reclusione c'è stata tanta partecipazione, però c'erano delle costrizioni sulla scena,
certo,
per cui non potevamo avvicinarci dei limiti, no?
Certo.
Bravissimo, sì. E non potevamo avvicinarci più di tanto. Ed era stranissimo anche tra gli attori, voglio dire.
Un po' straniante.
Un po' straniante, capito? Cioè risuonava quello che poi avevamo sulla scena, quello che avevamo vissuto nella vita, dove no, improvvisamente non puoi fare un passo in più verso una persona, non puoi stringergli la mano, no? E anche lì, no, in cui noi poi si porta in scena la vita, era stranissimo, in certi momenti avevi proprio l'impeto, l'istinto ad avvicinarti all'altro e non era possibile.
Era quasi una forzatura, una violenza, no?
Era quasi una violenza, però devo dire il pubblico è stato meraviglioso, perché
certo,
pur con le mascherine, esatto, poi tutti veramente attentissimi, no? Non è facile magari stare per un'ora e mezza di spettacolo, due ore con la mascherina, poi tutti un po' distanti, però è stato...
Però infatti, un sacrificio che tutti siamo stati disposti a fare, no? Alla fine.
Esatto, sì. E forse, insomma, non era una situazione neanche così drammatica,
no,
nei teatri adesso, in questi tempi in cui poi hanno deciso di chiudere, però insomma qui mi sento che si andrà incontro a ulteriori chiusure.
Sì,
quindi...
sì, sì. Le previsioni non sono ottimistiche, cara Silvia, ho la sensazione.
Esatto, ho la sensazione che appunto, perché poi dopo, non so, l'altro giorno passavo davanti a un mercato, dico tutti lì attaccati a peccare i vestiti, le cose,
dice,
ma allora a teatro era un pochino più... semplice, no? Tenere le distanze,
certo.
Però vabbè, insomma...
quello che dicevo anche nella precedente conversazione con l'altro ospite, poi vedi sui social, perché ne vedi tante, insomma, piazze strapiene, no? Cioè, allora qual è la ratio? Sei d'accordo?
Esatto, ci sono state mille contraddizioni
nella gestione di tutta
sta roba, o almeno erano visibili, poi credo che sia una situazione complicatissima da gestire.
Chiunque, indubbiamente, non vuole stare nelle mani loro, insomma.
Quindi, insomma, è complicato, e credo che quello che, insomma, adesso a me anche, dico, come a tutti, sono saltati i lavori, noi con il teatro, come altri, eravamo in condizioni pessime ancora
prima di questa
batosta, quindi...
Faremo fatica a rialzarci comunque, Silvia,
Faremo fatica a rialzarci, già non stavamo benissimo. Adesso è necessaria molta pazienza, molta attenzione.
Esatto.
E poi piano piano lavoreremo
per migliorare le situazioni e per ricostruire soprattutto.
Esatto.
Silvia.
Bravo.
Silvia, io ti ringrazio di cuore, guarda, sei stata deliziosa e seguo sempre le tue vignette, sono straordinarie, perché questa va detta, non tutti sanno che Silvia si è una grande disegnatrice, bravissima.
Ma non è vero, lo faccio per gioco e per scherzo, però
brava,
mi diverto.
Dai. Basta andare sul suo profilo
Instagram.
Ho fatto
un disegnino su Gigi, però, che ci metto il cuore in questi disegnini.
Lo so.
Quindi sì, c'è la mia pagina, la mostra dei mostri, in cui sono tutti esposti.
Silvia, ti abbraccio, ti auguro veramente di ritrovarci insomma, in un teatro, tutti quanti, insomma, in una condizione diversa, e ti auguro veramente buon teatro anche a te, Silvia.
Grazie infinite, buon lavoro e viva il teatro sempre.
Grazie Silvia, ciao, un abbraccio,
ciao.
Ebbene, allora abbiamo parlato con Silvia Siravo, quindi dal papà alla figlia, e adesso ci sentiamo un brano pieno di energia, gli Dica Pongo, quindi del bel funky, che si chiama Diamonds.
Diamonds.
Torniamo in diretta dopo questo brano energico degli Adikapungo e andiamo dritti dritti a un amico. Lui è un autore, un attore, un regista. Chi più di lui ci può raccontare al meglio il maestro? Ecco, non vorrei apparire prosaico, ma nell'immaginario presepe di Gigi Proietti lui c'è sempre. Napoletano di nascita, romano di adozione, si è nutrito a pane Edoardo, pane Viviani, pane Salvatore di Giacomo. L'abbiamo visto tante volte al teatro, in Cavalli di Battaglia, nel ruolo del padre del conte di Uval. Presenza costante al Globe. Saluto e abbraccio Marco Simeoli. Buongiorno Marco.
Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti.
Lo so, credo che sia molto complicato adesso, no? Dire qualsiasi cosa dopo quello che soprattutto te, come testimone diretto dell'amicizia, da un punto di vista proprio anche professionale nei confronti di Gigi, ma vogliamo provare a dire qualcosa? Io mi sono permesso questa forzatura del presepe, mi sono permesso, Marco.
Ma figurati, guarda, no, io hai fatto bene, noi siamo amici e quindi io lo faccio volentieri, insomma, come l'ho fatto volentieri in alcune altre circostanze. Parlare di Gigi per me ovviamente in questo momento è molto doloroso, ma al contempo è anche
una gioia.
Voglio dire, una gioia. In che senso? Ripensando ai tanti anni che abbiamo praticamente condiviso e quindi a tutto, voglio dire, quello di cui io ho goduto e sono stato ovviamente molto fortunato, perché sono stati 30 anni.
Sì.
30 anni dal 91, quando io cominciai il laboratorio a studiare, e poi fino ai Cavalli di Battaglia. Quindi fai conto praticamente che quasi tutti gli spettacoli, voglio dire, insieme a lui, l'esperienza del Globe, regie, da lui fatte, quindi diciamo una vicinanza che ha rappresentato
un pezzo
una
di vita
formazione,
condivisa, insomma.
Formazione che non è mai finita, perché da Gigi veramente si è imparato tutto quello che c'era di più importante sul mestiere e anche maestro di vita, proprio per l'umanità, per i rapporti, per il modo di, voglio dire, di relazionarsi con gli esponenti di questo nostro magnifico mestiere, che sono anche ovviamente i vari reparti, tutti gli altri reparti tecnici,
le componenti, certo, tutte le componenti.
Tutti, perché lui aveva veramente una grande capacità di creare quel clima giusto perché si lavorasse bene con tutti i reparti, con i quali lui aveva sempre, diciamo, un rapporto continuo, di grande stima, e lui era il principale, non c'era bisogno, praticamente lo chiamavamo così noi con affetto, il principale, non c'era bisogno di ribadirlo, non c'era bisogno di urlare, non l'ha mai fatto, perché tutti quanti, non c'è, voglio dire, intorno lo riconoscevamo come tale, insomma, ecco.
E quindi, insomma, un rapporto che poi naturalmente è diventato per forza di cose un rapporto personale, no Marco? Che è quello che, voglio dire, poi in realtà ha colpito un po' tutti quanti, perché i meriti di Gigi dal punto di vista artistico sono ovviamente
sì, non c'è bisogno, insomma, che non stiamo noi, voglio dire, a non, dire qualcosa non, di più.
Che cosa vogliamo aggiungere? Quello che ci interessa in realtà è proprio l'uomo Gigi Proietti, no? Quello sì. Che ha toccato l'animo un po' di tutti gli italiani, perché Gigi non era, voglio dire, solo un romano, era patrimonio di tutti.
Assolutamente, assolutamente sì. Infatti l'improvvisa mancanza, l'improvvisa perdita di Gigi ha creato un vuoto sentito da tutto il paese, da Roma, vabbè, in particolare Gigi per Roma era ovviamente un simbolo, un emblema, però veramente le testimonianze di affetto, di amore, di dolore che sono state dimostrate, veramente sono state enormi. Erano quelle prevedibili, per carità, non è che ci siamo meravigliati, però in qualche modo veramente l'aspetto umano, e poi nel caso mio, guarda, io ribadisco un termine che ho sempre voluto usare in questi giorni, anche quando mi è capitato appunto di essere intervistato oppure di rilasciare delle dichiarazioni: l'umanità e la generosità in generale di Gigi, nel mio caso enorme, quello che praticamente lui mi ha dato, e ribadisco non soltanto poi nelle azioni e nelle parole, ma anche e soprattutto, credimi Andrea, nei grandissimi silenzi e in quegli sguardi che ci sono appartenuti, perché entrambi comunque eravamo anche molto timidi, riservati, discreti, e questa cosa che a lui piaceva molto, perché era una persona che amava che intorno a lui ci fosse anche questo. Sì, è vero, poi si divertiva, che intorno si creava.
Però sostanzialmente era una persona discreta.
Assolutamente. Lui sapeva poi, essendo ovviamente un uomo estremamente intelligente, sapeva capire chi intorno effettivamente era lì, perché, voglio dire, insomma, creava
questa capacità di leggere anche in uno sguardo, no Marco, che non è comune a tutti, diciamocelo.
Assolutamente, ma perché noi eravamo anche un po' pigri, ma non perché non ci volevamo manifestare l'affetto, però avevamo trovato anche un nostro modo, che era questo praticamente, bastava pochissimo.
Era anche un fine psicologo, possiamo dirlo in questo senso.
Sì, assolutamente, assolutamente. E io mi sono, voglio dire, quindi sempre sentito pieno anche, voglio dire, di questo, soprattutto di questo, anche perché poi le cose molte volte le diceva agli altri e mi arrivavano. E quindi mi sono...
C'era anche un sottotesto, un non detto...
Sì, e beh, insomma, sai, poi Gigi con gli occhi parlava tantissimo, parlava tantissimo. E poi devo dire la verità, i ricordi di tante serate, di tante risate, di tanti aneddoti,
i famosi dopo cena,
i famosi dopo cena, quando si tirava fino alle 4 di notte, e noi eravamo tutti morti.
Sì, e lui continuava?
E lui continuava.
Incredibile.
E infatti ci costringeva a rimetterci a sedere se ci alzavamo, perché sì, volevamo sì, andare via. Perché continuava, aveva veramente, diciamo, un'energia.
Ma lui avesse anche questo piacere di condividere il dopo teatro con voi, no? Cioè,
assolutamente, insomma, assolutamente.
Lui era come se, fondamentalmente, come se non fosse mai, non scendeva mai dal palcoscenico.
No, però ti posso dire, uno di quelli, perché io ho frequentato anche altri dopo cena, è uno di quelli ai quali io partecipavo più volentieri, altri
credo,
onestamente a volte mi hanno,
ti annoiavano
mi,
un stan- po'.
Mi annoiavano molto.
Beh, bello,
e figurati che
questo,
una delle ultime volte, che la penultima volta che ci siamo visti, che era al Globe, dove ci siamo ritrovati insieme a vedere uno spettacolo,
sì,
e lui non usciva da tempo e soprattutto era da tempo che non mangiava fuori. Io arrivo praticamente dietro perché mi fanno passare e dicono sì sì Marco, lui mi sente praticamente, diciamo, chiamare, si gira, aveva la mascherina ma aveva questi occhi praticamente così, si gira, mi guarda e allora capisce che forse ci può essere una, voglio dire, serata, diciamo, dopo lo spettacolo. Infatti mi guarda e con degli occhi proprio pieni di voglia fa "na mamma gna". E qui e siamo andati all'Isola della Pizza, abbiamo passato una serata e lui era un anno quasi che non
usciva,
mangiava,
sì,
usciva e che mangiava fuori.
Sì, sì,
sì. E quindi e siamo stati benissimo.
Una grande gioia.
Sì, 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 perché poi siamo stati bene, perché poi lui
credo,
quando
appunto,
si cominciava a parlare.
Le sue erano veramente lezioni di grande umanità, no? Vero?
Assolutamente, di grande umanità, di grande teatro. Io erano belli questi dopo scena, come ho detto anche ieri, perché a questi dopo scena, cavolo, ma voglio dire, tu continuavi a imparare, perché c'erano incontri con personaggi enormi, da Gassman ad altri, che venivano a vederle, che quindi poi si univano a queste scene. Quindi noi stavamo lì con gli occhi, le orecchie,
rapiti,
sempre rapiti, perché era una lezione che continuava, una scuola, un imparare ancora. Perché
erano le lezioni magistrali, se vogliamo dirlo.
Assolutamente,
dai.
Perché oltre all'insegnarti l'arte,
certo,
questa roba ti insegnava come praticamente l'attore si deve muovere nella vita, che
certo,
è una cosa praticamente pazzesca, capito? Quindi era un grandissimo insegnamento che non finiva mai.
E
io me lo sono potuto appunto godere, diciamo, in tante situazioni.
In
30 anni, sì, sì, fino ovviamente alla pubblicità della Kimbo,
credo che
a Cavalli di
Battaglia. La sua grande qualità è sempre stata quella di aiutare i giovani, Marco, tu sei testimonianza di questo, no? Cioè, anche
attraverso
le nuove generazioni, intendo dire.
Sì, assolutamente. Guarda, il laboratorio è stata sicuramente una grande possibilità data ai giovani. Quante persone, quanti attori, quanti professionisti sono usciti dal suo laboratorio e quanto è mancato il laboratorio in questi anni? Tantissimo. Tantissimo. Infatti i giovani ci scrivevano a noi che sapevano, diciamo, che l'avevamo fatto, dicendo ma lo riapre. Ma quante volte io ho detto anche a Gigi, ma guarda che c'è una generazione, una nuova generazione
affamata,
che ha bisogno,
affamata
di sentir parlare da te di teatro.
Quella è stata una grande amarezza, vero Marco, quando fu chiuso?
Sì,
una grande amarezza che
molto,
credo che lui si sia portato dentro.
Una scuola che funzionava, una grande amarezza, ne ha avute ne ha avute un po'.
Vabbè,
su Roma, proprio anche dalla sua città, e sappiamo
città,
praticamente...
Sappiamo tutto.
Il laboratorio, la fine del laboratorio, lui poi giustamente per quello che lui rappresentava per Roma, diceva io non posso far pagare i ragazzi, io ho bisogno di fare il laboratorio così com'era, siccome però non ci sono state le contingenze perché questo avvenisse. Io dicevo, guarda Gigi, ma ci sono ragazzi che pagano fior di quattrini per altre scuole, senza volere dei figli. Ma figurati se... No, insomma, alla fine poi non si è mai riusciti
a quagliare,
a farlo ripartire. Però poi ha avuto la soddisfazione del Globe, il suo teatro, chiamato tanto.
Però questa è rimasta comunque come una sua piccola, una grande amarezza, voglio dire. No?
Però
cioè, di qualcosa che gli è stato
scippato. 5 laboratori sono stati fatti, sono usciti, certo, insomma, più di 100, voglio dire,
grandi attori, insomma, poi una fucina attori, di anche attori
tra
pazzeschi,
cui, tra cui anche alcune star, insomma, e persone, no, che lavorano con grande, no, voglio dire, dignità e professionalità.
Bravo. Marco, io guarda, sarei ore, saremo ore a sentirti, perché insomma io ho detto chi meglio di Marco Simioli può raccontarci l'uomo Gigi, insomma l'artista lo conosciamo. Io veramente ti sono grato, sei sempre così delizioso nei miei confronti, ti abbraccio e naturalmente,
grazie,
speriamo,
Andrea,
di trovarci a teatro come sempre,
sì,
quello che ci manca,
sì,
tanto in questo momento.
Quello che ci manca tanto, nel luogo dove potremo anche ricordarlo nella maniera migliore.
Assolutamente. Intanto già il fatto di avergli dedicato il Globe credo che sia già,
sì,
una grande iniziativa, insomma.
E ecco, speriamo che appunto continui quello che si è detto anche da Marisa, insomma,
ma come
al giorno,
no,
del Globe, continui l'idea
è
della,
vero,
sua direzione artistica, che quella è la cosa più
deve
importante.
Continuare. Marco, ti abbraccio forte.
Anch'io, Andrea, saluti a tutti, un bacio.
Grazie, ciao, ciao. Marco. E allora abbiamo parlato con Marco Simioli, straordinario, insomma, in questi suoi aneddoti, racconti del maestro, insomma, veramente passeremo, purtroppo il tempo non ce lo consente, perché il tempo purtroppo è tiranno, e adesso andiamo a sentirci un must della musica mondiale, ovvero Romeo and Juliet di Mark Knopfler.
Struck Romeo, he's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds a street light, he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." It's underneath the window, she's singing, "Hey, la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, yeah, and you exploded in my heart, and I forget a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet, yeah. Yeah. Yeah, and I can't do the talk, no, like the talk on TV. Do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. All I do is keep the beat and the rock and roll company. All I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you, baby. Anytime, Julia. Yeah, when we made love, you used to cry. Said, "I love you like the stars above. I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet." Yeah.
E allora la nostra Claudio Bernabucci, sempre precisa, ci sfuma questo brano che ha fatto la storia della musica, Romeo and Juliet. E adesso veniamo all'ultimo ospite della puntata, Lui è un autore, è un regista, ma anche ideatore del Todi Festival, proponendo sempre ad arte, l'arte ad altissimo livello. È direttore dell'Off-Off Theater di Via Giulia, situato nell'antico Palazzo Varese, opera dell'architetto Maderno. E da 4 anni guida l'Off-Off Theater, questo splendido salotto di Via Giulia, e quindi saluto con grande piacere Silvano Spada. Buongiorno Silvano.
Buongiorno a tutti.
Allora Silvano, io devo partire per forza di cose perché gli eventi purtroppo ci costringono bonariamente a così un tuo ricordo di Gigi Proietti. Tra l'altro Carlotta è stata anche protagonista, mi pare 3 anni fa all'Off, dico bene?
Sì, sì, no, non la scorsa stagione, quella precedente.
Sì, sì, esatto, esatto.
Ma il mio ricordo, a parte ovviamente la stima per l'attore, per il grande attore, beh, è anche molto personale perché è stato un mio portafortuna. Tu hai citato il Todi Festival.
Sì.
E nella prima edizione, il primo anno, ormai lontano 1987, lui fu il regista dello spettacolo inaugurale, lo spettacolo Chi Vien, con tutti i giorni, che ebbe un clamoroso successo. Devo dire, fu il mio portafortuna fin dal primo anno.
Mm-hmm. Quindi insomma.
Poi ovviamente ci siamo visti in questo periodo, soprattutto quando Carlotta era Quintale, una persona squisita.
Ripeto, ecco, infatti quello che in realtà poi è inutile stare a parlare, credo che non abbia neanche molto senso sottolineare i meriti artistici di Gigi, li conosciamo tutti, cioè, però l'uomo Gigi è questo che poi in realtà ha colpito un po' l'immaginario collettivo, no, del popolare, della gente, insomma, sei d'accordo? La, cifra, sì, la sua cifra umana.
Perché questo aspetto umano era profondissimo, devo dire. Durante tutte le repliche di Carlotta qui all'Off-Off, veniva tutte le sere, si fermava a mangiare lì, nel bistrò del teatro, ma non era Gigi Proietti, era il padre, era il papà, e devo dire, gli brillavano gli occhi guardando la figlia,
beh, sì.
Ed era schifo se qualcuno, ovviamente del pubblico, si incuriosiva nel guardarlo, si capiva dal suo sguardo che non voleva essere lui il protagonista, ma voleva che la protagonista fosse la figlia.
Senti, dopo questa veramente deliziosa e commovente parentesi su Gigi, veniamo a temi che indubbiamente ci fanno un po' meno, diciamo, deliziare, no? Perché ovviamente mi riferisco un po' alla difficoltà del teatro in questo momento, acuita ovviamente dalla pandemia. Tra l'altro tu avevi escogitato questa, avevo letto questa idea veramente divertente, no? Di far pesare meno il distanziamento sociale, Silvano, no? Cioè avevi insieme ai tuoi collaboratori l'idea di mettere dei manichini con, lo puoi dire?
Sì, sì, che rappresentassero personaggi,
le star,
noti,
le star hollywoodiane.
Sì, hollywoodiane, ma anche
artisti
anche
italiani,
italiani,
certo.
Anche, ma sì, l'idea, ma se questo è tutto bloccato in funzione del, certo, distanziamento, perché a oggi questo distanziamento, che per un verso è chiaro, non sappiamo, sì, è un metro, ma è un metro da spalla a spalla, c'è chi dice da bocca a bocca, mm-hmm, e quindi si diventa un po'.
Insomma, c'è poca chiarezza sotto questo punto di vista.
Chiarirsi meglio.
Ecco,
per
ma
il resto la situazione.
Prego. La situazione è quella.
No,
che
La situazione è quella che è, siamo tutti nella stessa situazione.
Tutti, certo, e dobbiamo avere grande pazienza.
Pazienza.
Però
e
questo, Silvano, voglio dire, innesca anche delle riflessioni. Cioè, quello che ti voglio chiedere, secondo te è opportuno a questo punto rivedere i meccanismi di sostegno e ripensare a un nuovo modello non solo culturale ma anche industriale del teatro, secondo te?
Ma senti, sul sostegno ovviamente sfondi una porta aperta, mi pare, però non è solo il teatro, capito?
No, certo, vabbè, chiaro.
Però il teatro, non c'è dubbio, che va considerato un'industria, perché non è soltanto come
un indotto importante.
È stato detto, quelli che ci fanno divertire.
Sì, no, sì, no, è vero.
Chi siamo? Il teatro come è un'industria vera, dove esistono centinaia di persone che lavorano, esistono impegni economici, esiste gente che se si chiude perde il lavoro.
Vero.
E quindi famiglie,
cioè il problema dell'occupazione chiaramente
è quello, direi, ma direi che guarda che tutti ci riempiamo sempre la bocca di cultura ed è chiaro che la cultura è fondamentale, ma in questo caso credo che oltre la cultura, oltre il piacere di stare insieme, è fondamentale garantire il lavoro a chi vive di questo lavoro.
Esatto.
Perché i rischi sono veramente gravi, quindi la mia attenzione è, sì certo, faccio, sono direttore artistico, quindi ho scelto i testi, però, scelgo gli attori.
Però c'è una sensibilità, ovviamente, perché comunque il lavoro ci permette di vivere, di sostenerci, di andare avanti in modo dignitoso. Cioè, il punto è, moriremo di pandemia o moriremo, diciamo, di fame, tra virgolette? Insomma, adesso esprimo un concetto forte, perché questo è il punto, no?
Ma senti, io ovviamente credo come tutti, mi auguro nell'uno e nell'altro, mi auguro che si riprenda, che si faccia passare questa buriana orrenda che ci ha investito, che si sia attenti con tutte le precauzioni del caso, rispettando quello che viene indicato,
le regole, certo,
e poi però di guardare, passerà, ecco, sono sicuro che passerà, e bisogna proiettarsi già nel futuro, prepararsi a domani, sperando che ovviamente sia il più radioso possibile.
Ecco, tra l'altro non moltissimo tempo fa c'era stata appunto la conferenza stampa di presentazione all'OFF, no? Un bel cartellone come sempre tutti gli anni, ormai da 4 anni a questa parte, anche un po' per recuperare quei famosi 15 spettacoli che erano venuti meno nella precedente stagione, Silvano.
Sì, dunque la conferenza stampa è stato un successo.
Certo.
E anche la stampa, devo dire, ha scritto in modo così davvero insolito, come entusiasmo e come attenzione. Quindi,
la sala era piena, me lo ricordo perfettamente.
Questo ci fa molto piacere. Il programma è vivace, è chiaro che...
Più di 30 già, spettacoli.
È chiaro che questa prima parte è già saltata, perché dovevamo... Quindi
bisogna sempre un po' rincorrere, perché insomma, naturalmente sperando che la linea di contagio sia bassa e quindi poi i teatri possono riaprire, ovviamente questa prima parte salterà, insomma.
Questo ormai è saltato.
È assodato, certo.
Da qui alla fine del lockdown, sperando che sia quella la data del 13.
E soprattutto credo che ci fosse anche stata, al di là poi dell'impegno, no, tuo, dei tuoi collaboratori, anche da parte di tutti gli artisti, proprio la voglia di tornare a prescindere poi da, diciamo, dai compensi, no, Silvano? C'era questa disponibilità,
sì,
c'era stata.
Hai detto la cosa più importante, guarda, è vero, è esattamente quello. Quello che abbiamo scoperto, e ripeto, non è per autocelebrarsi,
mi fa
molto piacere che il palcoscenico dell'Off Off Theater è diventato talmente ambito che anche i più grandi vogliono esserci.
E
tra gli spettacoli saltati, per esempio, c'è Nabucco, dice che però ha detto
maestro Tedesca.
Sì, certo, vogliamo esserci magari in coda alla stagione. Quando sarà, ma noi quest'anno vogliamo essere all'Off Off.
Bene.
Enrico Lucherini, tutti i nomi, Ciufoli, Iaia Forte.
Ma come? Alda De Usanio, tra l'altro, con questa sua novità, no, teatrale.
Speriamo di recuperarla, perché lei è già intorno alla metà di dicembre.
Sì.
Se è vero che il 3 dicembre
si possa riaprire, chi lo sa?
Si chiuda questo ciclo, ovviamente l'Alda De Usanio dovrebbe essere recuperata in quelle date.
Certo.
Però quello che dicevi te, questo è veramente importante.
E poi soprattutto l'attenzione alla drammaturgia dei giovani, cioè è un'altra caratteristica dell'OFF, di dare ascolto ai giovani drammaturghi, no? Sei d'accordo, Silvano?
Sì, direi.
C'è questa grande attenzione.
È il nostro obiettivo, unire giovani e star, perché l'ho detto altre volte, rischio di ripetermi,
ma
il teatro è uno solo e quindi... il fascino di questo nostro spazio che sta avendo così successo è proprio che in quello stesso spazio ci siano star celebrate e giovani, perché è un mélange che è indispensabile, altrimenti solo giovani è una cosa preziosa, certo, da tenere presente.
Ci vuole giusto mix, tu dici, insomma.
A volte non bastano, è solo le stare, possono anche, che se sono inserite nei soliti contesti, nella routine così di un professionismo scontato, anche loro, quindi rinnovarci tutti e mischiarci, questo è l'obiettivo dell'off-off.
Bene Silvano, allora io intanto ti ringrazio di cuore per questo tuo intervento, sempre prezioso, e naturalmente l'auspicio è di trovarci nuovamente a teatro, anche magari senza mascherina, chi lo sa, insomma, che quel tempo passi velocemente per godere appieno della bellezza e della magia del teatro. Silvano, grazie di cuore.
Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro Silvano, grazie mille. E allora abbiamo parlato con Silvano Spada, direttore artistico dell'Off-Off Theater di Via Giulia, e adesso stiamo scivolando lentamente verso la chiusura dello spettacolo, il teatro ormai, insomma, è una... ormai questa... quindi andiamo a sentirci un altro pezzo storico, il pezzo è stato scritto dai Queen nell'81, Under Pressure, però nella versione di David Bowie e Annie Lennox.
Give love, give love, give love.
allora torniamo in studio qui in diretta su Radio Sonar. Ci siamo ascoltati questo duetto tra il Duca Bianco, David Bowie, Annie Lennox, Under Pressure. E sì, Sotto Pressione è stata veramente una trasmissione sotto pressione dal punto di vista emotivo, con grandi personaggi che ci hanno raccontato veramente delle cose belle, profonde su Gigi. E quindi siamo in chiusura e io, come ogni puntata, vi lascio con un aforisma. Un aforisma di Paolo Grassi, grande impresario teatrale, grande giornalista. Il teatro è un diritto e un dovere per tutti. La città ha bisogno del teatro. Il teatro ha bisogno dei cittadini. E con questo io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio ancora Claudio Bernabucci qui al mixer, alla regia, e ci aggiorniamo a lunedì prossimo, sempre con Quarta Parete, il teatro in radio, e adesso l'appuntamento.
Ho sbagliato tante volte ormai, e lo so già, che oggi quasi certamente sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Amore, seguir.